Buonasera carissimi amici ascoltatori ed eccomi qua quindi pronto per aprire anche oggi il libro più letto, vale a dire la Bibbia. Iniziamo oggi con i versetti letti già ieri sera da Isaia capitolo 44. Riprendono il tema centrale della idolatria con la descrizione della costruzione di un idolo. Rileggiamo i versetti dal 12 al 20, come vi dicevo da Isaia capitolo 44. Il fabbro lima il ferro, lo mette nel fuoco, forma l'idolo a colpi di martello e lo lavora con braccio vigoroso. Soffre perfino la fame, la forza gli viene in meno, non beve acqua e si affatica. Il falegname stende la sua corda, disegna l'idolo con la matita, lo lavora con lo scalpello, lo misura con il compasso. Ne fa una figura umana, una bella forma d'uomo perché abiti una casa. Si tagliano dei cedri, si prendono degli elci, delle querce, si fa la scelta fra gli alberi della foresta, si piantano dei pini che la pioggia fa crescere. Poi tutto questo serve all'uomo per fare fuoco, ed egli ne prende per riscaldarsi, ne accende anche il forno per cuocere il pane, e ne fa pure un dio e lo adora. Ne scolpisce un'immagine, davanti alla quale si inginocchia. Ne brucia la metà nel fuoco, con l'altra metà prepara la carne, la fa arrostire, si sazia. Poi si scalda e dice, «Ah, mi riscaldo, godo a vedere questa fiamma». Con l'avanzo si fa un dio, il suo idolo, gli si prostra davanti, lo adora, lo prega e gli dice «Salvami, perché tu sei il mio Dio». Non sanno nulla, non capiscono nulla, hanno impiastrato loro gli occhi perché non vedano e il cuore perché non comprendano. Nessuno rientra in se stesso e ha conoscimento e intelletto per dire «Ne ho bruciato la metà nel fuoco, sui suoi carboni ho fatto cuocere il pane, vi ho arrostito la carne che ho mangiata, con il resto farei un idolo abominevole, mi inginocchierei davanti a un pezzo di legno». Un tal uomo si pasce di cenere, il suo cuore sviato lo inganna al punto che non può liberarsene e dire «Ciò che stringo nella mia destra non è forse una menzogna?». Il fabbro lavora duro per forgiare un dio con qualche metallo, ma il suo lavoro lo stanca e rivela che egli è soltanto un uomo. Da tutta la fatica, i talenti, il tempo e il denaro che ha profuso nella costruzione dell'idolo, che cosa trae? Niente. Un meraviglioso piccolo nulla. Un altro Dio fatto dall'uomo ha origine nella foresta, eppure è Dio che ha fatto l'albero, tanto per cominciare. Solo Dio può fare un albero. I trucioli e i pezzetti di legno rimasti dalla costruzione dell'idolo vengono usati dall'uomo per accendere un fuoco, per scaldarsi e cuocere il pane. Questo è il solo contributo pratico, l'unica cosa utile che si ricava dal fare un Dio. In effetti, i trucioli sono utili, ma l'idolo non ti è affatto utile. Non ti può scaldare, non ti può cuocere il cibo, non ti può aiutare, non ti può salvare. Un idolo non può fare niente per te. Dio richiama l'attenzione di Israele su quanto sia assurda in realtà l'idolatria. Amico, molti di noi si danno a quelle cose che allontanano da Dio. Esse non ci aiutano, non ci elevano, non ci danno gioia. Ed è un fatto che non potranno mai salvarci. Oltre alla mancanza di utilità, c'è sempre il comandamento di Dio dato a Mosè sul Sinai. Non farti scultura né immagine alcuna. Nei versetti dal 21 al 27 di Isaia, capitolo 44, possiamo leggere della salvezza che Dio ha preparato per Israele. Ricordati di queste cose, o Giacobbe, o Israele, perché tu sei mio servo, io ti ho formato, tu sei il mio servo, Israele, tu non sarai da me dimenticato. Io ho fatto sparire le tue trasgressioni come una densa nube, i tuoi peccati come una nuvola. Torna a me, perché io ti ho riscattato. Cantate, o cieli, poiché il Signore ha operato, giubilate, o profondità della terra. Prorompete in grida di gioia, o montagne, o foreste con tutti gli alberi vostri, poiché il Signore ha riscattato Giacobbe e manifesta la sua gloria in Israele. Così parla il Signore, il tuo Salvatore, colui che ti ha formato fin dal seno materno. Io sono il Signore, che ha fatto tutte le cose. Io solo ho spiegato i cieli, ho disteso la terra, senza che vi fosse nessuno con me. Io rendo vani i presagi degli impostori e rendo insensati gli indovini. Io faccio indietreggiare i saggi e muto la loro scienza in follia. Io confermo la parola del mio servo e realizzo le predizioni dei miei messaggeri. Io dico di Gerusalemme, essa sarà abitata. Delle città di Giuda dico, saranno ricostruite e io ne rialzerò le rovine. Io dico all'abisso, fatti asciutto. Io prosciugherò i tuoi fiumi. Io dico di Ciro, egli è il mio pastore, egli adempirà tutta la mia volontà, dicendo a Gerusalemme, sarai ricostruita, e al Tempio le tue fondamenta saranno gettate. Abbiamo letto anche il versetto 28, che in realtà appartiene al prossimo capitolo. Questa è una profezia straordinaria che riguarda Ciro. Viene nominato per circa 2 secoli prima della sua nascita. viene designato come il mio pastore. Questo è il solo caso in cui a un sovrano pagano viene dato questo titolo. Approfondiremo ciò nel prossimo capitolo. Il capitolo 45 di Isaia continua il tema del precedente. Infatti inizia parlando del re Ciro, come il precedente si chiudeva con lui, con questo personaggio. Il versetto finale del capitolo 44 dovrebbe essere il primo di questo capitolo, ma sono certo che comprenderai che la divisione in versetti è stata fatta dagli uomini. Permettimi quindi di ripetere il versetto finale del capitolo 44. Io dico di Ciro, egli è il mio pastore, egli adempirà tutta la mia volontà, dicendo a Gerusalemme, sarà ricostruita, e al Tempio le tue fondamenta saranno gettate. Ciro è stato menzionato per nome, identificato almeno 200 anni prima della sua nascita. Questa profezia inusuale ha portato alcuni critici a trarre dai meandri della propria immaginazione l'idea del grande scrittore sconosciuto di questa sezione del libro di Isaia. Il fatto che Isaia abbia potuto nominare un uomo due secoli prima che apparisse è un tonico troppo forte per la debole fede di un non credente. La domanda è questa: perché Ciro fu designato così due secoli prima della sua nascita? Credo che ci siano tre ragioni. Prima di tutto perché lo si potesse identificare. Quando Ciro fosse apparso sulla scena, non ci sarebbero state incomprensioni a proposito di chi aveva parlato Isaia. Inoltre, Ciro sarebbe stato l'uomo responsabile di un decreto che avrebbe fatto tornare Israele nella sua terra. Un'altra ragione per cui Isaia chiamò Ciro per nome attraverso la rivelazione di Dio è perché la sua precisione potesse essere dimostrata. Se 200 anni prima di Ciro Isaia poteva essere preciso riguardo a lui, sarebbe stato preciso anche nella sua profezia riguardo a colui che sarebbe nato da una vergine, Emanuele, Dio con noi, che sarebbe venuto 700 anni dopo. Gli israeliti istruiti avrebbero dovuto essere preparati per la venuta di Cristo. Nota che Dio chiama Ciro mio pastore e dice «Egli adempirà tutta la mia volontà, tutto ciò che mi piace», dice un'altra traduzione, «e che avrebbe ricostruito Gerusalemme». Ricorda che Dio ha usato la Siria per portare il regno del nord di Israele in cattività. Poi ha usato Babilonia per distruggere Gerusalemme e portare il regno del sud in cattività. Gli uomini che Dio ha usato per fare questo erano malvagi e Dio li ha giudicati per ciò che avevano fatto. Ma Ciro è diverso. Dio lo chiama il mio pastore che adempirà tutto ciò che mi piace. È interessante notare che Dio dice, a proposito di Ciro, egli adempirà tutto ciò che mi piace. Non soltanto la volontà di Dio dunque, ma tutto ciò che gli fa piacere. Dopotutto, sia Sennacherib che Nabucodonosor avevano fatto la volontà di Dio, portando Israele e Giuda in cattività, ma Ciro avrebbe fatto ciò che fa piacere a Dio, e questo è un po' diverso. Quando arriveremo in cielo, credo che ci saranno due cose che costituiranno una sorpresa per tutti noi. Primo, le persone che saranno là, che non ci saremmo aspettati di trovare, e probabilmente Ciro sarà una di loro. E seconda cosa, le persone che ci saremmo aspettati di trovare là e che non ci saranno. Comunque, amico mio, la sola ragione per cui ognuno di noi sarà là è perché Cristo è il nostro Salvatore. Leggiamo ora i primi sei versetti del capitolo 45 di Isaia. Così parla il Signore al suo unto, a Ciro, che io ho preso per la destra per atterrare davanti a lui le nazioni, per sciogliere le cinture ai fianchi dei re, per aprire davanti a lui le porte, in modo che nessuna gli resti chiusa. Io camminerò davanti a te e appianerò i luoghi impervi, frantumerò le porte di bronzo, spezzerò le sbarre di ferro. Io ti darò i tesori nascosti nelle tenebre, le ricchezze riposte in luoghi segreti, affinché tu riconosca che io sono il Signore, che ti chiama per nome, il Dio di Israele. Per amore di Giacobbe, mio servo, e di Israele, mio eletto, io ti ho chiamato per nome, ti ho designato, sebbene non mi conoscevi. Io sono il Signore. E non ce n'è alcun altro. Fuori di me non c'è altro Dio. Io ti ho preparato, sebbene non mi conoscevi, perché da Oriente a Occidente si riconosca che non c'è altro Dio fuori di me. Io sono il Signore, e non ce n'è alcun altro. Quella presentata qui è una profezia straordinaria. Abbiamo detto che Ciro non apparve nelle pagine della storia che 200 anni dopo che Isaia ebbe parlato di lui. Ciro venne dall'est, dalla Persia. Le rovine della sua tomba furono trovate a Pasargade, in Iran, e non puoi leggerne l'iscrizione senza renderti conto che era un uomo umile, che confidava in Dio. Molti dei grandi sovrani del passato erano degli spacconi, e più erano bugiardi. Tutto ciò che dicevano doveva essere preso con un po' di giudizio critico. I resoconti che hanno lasciato magnificavano la loro grandezza, un po' come quelli lasciati dai politici moderni, e non possono essere considerati affidabili. Ma Ciro era diverso. Non ha fatto grandi rivendicazioni, non si è vantato, eppure aveva conquistato il mondo. Nota anche che Dio definisce Ciro il suo unto, un titolo che si applica soltanto al Signore Gesù. Perché Dio ha dato un titolo simile a Ciro? Perché ha fatto la volontà di Dio, ha liberato gli israeliti dalla cattività e ha permesso loro di ritornare nella terra promessa. Inoltre ha incoraggiato gli israeliti che non sarebbero ritornati a mandare ricchi doni in oro, argento e oggetti preziosi per mezzo di quelli che sarebbero tornati. Sotto questo aspetto, Ciro fu un gentile messia di Israele e una vaga prefigurazione di colui che sarebbe venuto. Le porte aperte di cui si parla sono evidentemente un riferimento alle numerose porte di Babilonia che impedivano a Israele di ritornare in Palestina. Ciro aprì quelle porte e disse che gli israeliti potevano uscire. Erano liberi di tornare nella loro patria. Poi Dio dice che i ricchi tesori che i re di Babilonia avevano preso come spoglie di guerra da ogni nazione, specialmente da Gerusalemme, sarebbero stati dati a Ciro. Dio ha scelto Ciro, quest'uomo, prima che egli conoscesse il Signore. È ragionevole concludere che Ciro sia giunto a conoscere il Dio vivente e vero. In Esdra 1, al versetto 2, leggiamo: «Così dice Ciro, re di Persia, il Signore, Dio dei cieli, mi ha dato tutti i regni della terra, ed egli mi ha comandato di costruirgli una casa a Gerusalemme, che si trova in Giuda». Nei versetti dal 7 al 10 di Isaia, capitolo 45, c'è un'affermazione straordinaria relativa alla creazione dell'universo prima di tutti i tempi. «Io formo la luce, creo le tenebre, do il benessere, creo l'avversità. Io, il Signore, sono colui che fa tutte queste cose. Cieli stillate dall'alto, le nuvole facciano piovere la giustizia, si apra la terra e sia feconda di salvezza, faccia germogliare la giustizia al tempo stesso. Io, il Signore, creo tutto questo. Guai a colui che contesta il suo creatore, egli rottame fra i rottami di vasi di terra. L'argilla dirà forse a colui che la forma: che fai? L'opera tua potrà forse dire: egli non ha mani? Guai a colui che dice a suo padre: perché generi? E a sua madre: perché partorisci? Lo zoroastrismo è iniziato in Persia. Insegna che Mazda è il dio della luce. Dio dice che egli ha creato la luce e che essa non è un dio. I persiani erano giunti molto vicini alla verità. Molti si sono chiesti perché, in mezzo all'idolatria, essi adorassero un solo dio. Beh, devi ricordare che erano venuti in contatto con la nazione di Israele e Israele era una testimonianza per il mondo. Nello zoroastrismo le tenebre erano Ahriman, il dio del male. Dio si prende la responsabilità di aver creato anche le tenebre e creò l'avversità. In questo caso il termine non significa malvagità, ma piuttosto dolori, difficoltà o tragedie. Queste cose che sono il frutto della malvagità, il frutto del peccato. Questo è il modo dell'Antico Testamento per dire ciò che afferma l'Apostolo Paolo in Romani 6, al versetto 23. Il salario del peccato è la morte. Se ti abbandoni al peccato, quindi, verrà per te il giorno della resa dei conti. A proposito, permetti che introduca qualcos'altro a questo punto, dato che viviamo in un tempo nel quale si dice che bene e male sono termini relativi e che qualunque cosa tu pensi che sia buona, è buona. La Bibbia dice non uccidere, non rubare, come scritto in Esodo 20, nei versetti 13 e 15, ma che cos'è la Bibbia? Chi dovrebbe obbedire? O perché dovremmo ascoltare il Dio della Bibbia? Il Signore usa un altro argomento molto persuasivo. Dio dice che se tu ti abbandoni al peccato, scoprirai che il peccato ha il suo salario e lo paga per intero, in effetti. Questo è ciò che Dio dice per mezzo di Isaia. Dio ha creato l'universo in modo tale che quando tu oltrepassi i limiti che egli ha stabilito, non c'è bisogno di un giudice, del cappio, del boia o di una sedia elettrica. Dio si occupa della faccenda. Egli dice quindi che egli è colui che ha creato la luce e le tenebre. Egli risponde allo zoroastrismo che adora il dio della luce. Dio dice: voglio che sappiate che la luce non è un dio, io l'ho creata. Guai a colui che contesta il creatore, dice il Signore, perché quindi lottare contro Dio, perderesti comunque. I greci hanno un proverbio che dice così: i dadi degli dèi sono truccati. È esattamente ciò che Dio dice nella sua parola. Egli dice: non pensare di poter combattere con me, regola il tuo caso fuori dal tribunale. Venite ora e discutiamo, dice il Signore. Anche se i vostri peccati fossero come scarlatto, diventeranno bianchi come la neve. Anche se fossero rossi come la porpora, diventeranno come la lana. Abbiamo letto in Isaia, dal capitolo 1, il versetto 18. Amico, non scherzare quindi con Dio, non giocare d'azzardo, perché quando Egli getta i dadi sa esattamente cosa uscirà. Ma tu no. Attenzione quindi. E con questa esortazione a non sfidare Dio, io voglio fermarmi qua. Intanto ti ringrazio e ci sentiamo domani, al solito orario. Ciao.